Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Voglio che andiate a Giovanni capitolo 13 e guarderemo ai versetti iniziali di questo capitolo. Giovanni 13 lo chiamiamo l'umiltà dell'amore ed è esattamente di questo che parla. E voglio ricordarvi dove ci troviamo nel nostro studio della vita di Cristo scritto dall'Apostolo Giovanni. Siamo al giovedì sera della sua ultima settimana, poco prima della sua morte e risurrezione. Egli sta per essere arrestato e sarà arrestato nelle prime ore del mattino, realmente nell'oscurità della notte. Subirà un processo ingiusto nelle prime ore del venerdì, sarà messo a morte quel venerdì stesso e morirà come il vero agnello di Dio, l'agnello pasquale. E questa è giovedì sera, la notte prima. Questo è il momento in cui i giudei del nord, della parte settentrionale di Israele, celebravano la Pasqua. I giudei del sud la celebravano il venerdì e quelli del nord il giovedì sera. E quindi è quel giovedì sera che lui si trovava lì e si stava incontrando per la Pasqua, che è una cena commemorativa che ricorda la liberazione di Dio dai figli di Israele, dall'Egitto, quando l'angelo della morte passò oltre le case che avevano il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte. Dio vuole essere ricordato in questa festa come il salvatore ed il liberatore del suo popolo. Questo è quel giovedì sera in cui giovedì con i dodici, da soli, nessun altro era lì presente per ragioni ovvie, i giudei lo stavano cercando ed egli dovette celebrare questa festa con loro in segreto prima di essere arrestato più avanti, poi più tardi nel giardino, quella stessa notte. Quindi è giovedì sera. Ed in quel giovedì sera il nostro Signore diede una serie di promesse ai suoi discepoli, promesse che si estendono a tutti noi. Ed esse sono contenute nei capitoli dal 13 al 16. Quattro capitoli monumentali, carichi delle promesse del Signore verso coloro che Egli ama. Certamente cominciò con i discepoli, ma si estendono a tutti i credenti attraverso tutto il corso della storia. Poi, nel capitolo 17, gli va al Padre direttamente e prega affinché il Padre adempia tutte quelle promesse. Da quel punto dice che esse si estendono oltre gli apostoli, a tutti coloro che avrebbero creduto dopo di loro. Quindi ciò che abbiamo qui, nei capitoli dal 13 al 16, è l'eredità finale di Gesù per i suoi. Ho scritto un libro su questo, intitolato La stanza superiore, ed è appena uscito in una nuova edizione, è disponibile nella libreria, penso che ci sia anche una foto lì nel bollettino Grace Today di oggi, quindi se volete guardarlo dalla prospettiva del libro, copre le stesse cose che vedremo nelle prossime settimane. Giovedì sera, riprendiamo la scena al versetto 1. Ora, prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo che la sua ora era venuta affinché egli passasse da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E questa prepara tutta la scena. È un'espressione di quell'amore. È un'espressione di quell'amore. Questo riguarda l'amore di Gesù verso i suoi che sono nel mondo, i credenti. Prima gli apostoli che erano radunati lì con lui e poi, in secondo luogo, tutti coloro che avrebbero creduto dopo di loro, come egli rende chiaro. Questa è una notte d'amore. Questa è una notte, una sera nella quale il Signore, il Salvatore, per amore, deposita nella banca degli apostoli e di tutti coloro che avrebbero creduto dopo di loro tutte le ricchezze del cielo. Questo è il suo dono a tutti noi, capitoli 13, 14, 15 e 16. E poi, nel capitolo 17, prega affinché il Padre adempia il tutto, sapendo che lo farà. È una porzione incredibile della scrittura, cinque capitoli interi dedicati al Figlio di Dio che esprime il suo amore verso i suoi. Questo è il modo in cui egli ci ama. Quando dice che ci ama, quando dice che li amò fino alla fine, significa fino al massimo, fino al pieno, eternamente ed infinitamente, quanto un Dio infinito ed eterno può amare, tanto egli ci ha amato, immesurabilmente, inconcepibilmente. La sua profondità, la sua altezza, la sua larghezza, la sua lunghezza sono inconcepibili. Tutto questo riguarda l'amore. Ora, mentre guardiamo e guarderemo questa sezione, scendendo giù fino al versetto 17, leggeremo uno degli episodi più familiari nella vita di Cristo. Però voglio che lo vediate nel contesto più ampio del suo amore. Quindi riprendiamo il testo, versetto 2. Durante la cena, il diavolo, avendo già messo nel cuore di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato ogni cosa nelle sue mani e che egli era venuto da Dio e stava tornando a Dio, si alzò da tavola e depose le sue vesti. Prese un asciugamano, se lo cinse, poi versò dell'acqua nel bacile e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e cominciò ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Così venne a Pietro, a Simon Pietro, ed egli, cioè Pietro, disse: Signore, tu lavi forse i miei piedi? E Gesù rispose: quello che io faccio tu non lo comprendi adesso, ma lo comprenderai dopo. E Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli rispose: se io non ti lavo, tu non avrai parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, allora non soltanto i miei piedi, ma anche le mie mani ed il mio capo. Gesù gli disse: chi si è lavato ha bisogno solamente di lavarsi i piedi, ma è completamente puro, e voi siete puri, ma non tutti voi, poiché egli conosceva colui che lo avrebbe tradito. Per questa ragione disse: non tutti voi siete puri. E così, quando ebbe lavato i loro piedi, riprese le sue vesti, si rimise alla tavola, disse loro: sapete che cos'è che vi ho appena fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore ed il vostro Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni degli altri, poiché vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate così come io ho fatto a voi. In verità vi dico, uno schiavo non è più grande del suo padrone, né chi è mandato è più grande di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, visto che sapete queste cose, siete beati se le fate. L'umiltà dell'amore. L'umiltà disinteressata è l'anima dell'amore. Ho detto in altro modo, solamente le persone umili amano. E la vostra capacità di amare è direttamente collegata alla vostra capacità di umiliarvi. Mi capite? Questa è una verità semplice ed un principio biblico. Solamente le persone umili amano, e più siete umili, meno sarete interessati a voi stessi, maggiore sarà la vostra capacità di investire voi stessi in qualcun altro. Sono realtà che sono collegate proporzionalmente. Più scendete nella preoccupazione verso voi stessi, più salirete nella preoccupazione che avete verso il prossimo. Più sacrificate voi stessi, più grande sarà il vostro sacrificio verso il prossimo. Il vero amore, l'amore biblico, l'amore di cui stiamo parlando qui, è piena devozione di colui che ama verso i bisogni, il benessere e la benedizione, la gioia di colui che è amato. Ora, io comprendo che nel mondo è possibile che le persone abbiano un amore sacrificale verso altre persone, facendo grandi sacrifici e prendendosi genuinamente cura a livello umano di qualcun altro, ma per noi come credenti, a noi ci è comandato di amare tutti così. Tutti. Senza alcun riguardo per alcun beneficio di ritorno. Nella sua forma più pura, l'amore biblico è completamente disinteressato a se stessi. Questo non è vero per l'amore umano, dove spesso c'è una reciprocità che gratifica colui che ama. Però per noi, invece, l'amore nella sua forma più pura è completamente disinteressato, è indifferente al guadagno personale. Non cerca alcuna soddisfazione o realizzazione personale. Questo tipo di amore, nella sua forma più pura, è dedicato a un impegno totale alla gioia, alla soddisfazione ed al compimento, alla soddisfazione degli altri, a qualunque costo, in qualunque circostanza, con qualunque sacrificio. Questo è il tipo di amore che siamo chiamati a dimostrare. Ora, Paolo riassunse tutto questo con un'affermazione: l'amore non cerca il proprio interesse. L'amore non cerca il proprio interesse, non cerca ciò che gratifica colui che ama. L'amore è indifferente, completamente indifferente ai propri desideri. Vuole solamente spendersi per gli altri. Paolo lo disse in 2 Corinzi 12, disse: se io mi spendo per voi come un'espressione d'amore, mi amerete di meno? Egli vedeva l'amore come il consumo della sua vita intera. nel capitolo precedente, l'undicesimo capitolo, descrive la sua esistenza dicendo: guardatemi, percosso, flagellato, naufragato, in pericolo costante, costretto a fuggire da colui che voleva ucciderlo, e in più la cura di tutte le chiese era un peso su di lui. Quando qualcuno era debole lì si sentiva in dolore, quando qualcuno peccava si sentiva il dolore stesso. Perché? Perché si stava spingendo così? Perché si trovava in quella posizione? Per esempio, quando si trova lì a servire a coloro che vivono a Corinto e parla di questa spina nella carne come un palo conficcato nel suo cuore, perché tutto questo? Perché non era mai a riguardo suo. Un giorno pose la testa su un ceppo e gliela tagliarono via. Era sempre sacrificio, sacrificio, sacrificio. E lo definisce sempre come un'espressione del suo amore. E chiese ai Corinzi: sapete, mi date in ritorno, mi date odio e ribellione in cambio di tutto questo amore che ho dato? E capiva cos'era l'amore, quindi quando dice l'amore non cerca il proprio interesse, la sua vita intera era un modello di quella realtà. E questo è diverso dall'amore del mondo, che deve essere in qualche modo autorealizzante, indulgente o soddisfacente a sé. E solamente il cristiano ha la capacità di amare così e di amare tutti così, in ogni tempo. Ora, abbiamo bisogno di un esempio, no? Abbiamo bisogno di un modello da seguire. E quello è il Signore stesso. In Filippesi 2 leggiamo che Egli, essendo in forma di Dio, eternamente uguale a Dio come membro della Trinità, non considerò l'essere uguale a Dio come qualcosa a cui aggrapparsi, ma svuotò se stesso, rinunciando, letteralmente rinunciando a tutti i suoi diritti e tutti i suoi privilegi della deità, prendendo forma di servo di un uomo e facendosi ubbidiente persino fino alla morte di croce, e gli scese giù fino in fondo. Ora pensateci su, fece la più grande condiscendenza ed amò nel modo più grande, poiché l'amore è in relazione diretta all'umiltà, e colui che si è umiliato di più ha dimostrato anche il più grande amore. Il suo amore è senza paragone, oltre ogni comprensione. La sua altezza, la sua lunghezza, la sua larghezza, la sua profondità sono al di fuori della nostra capacità di comprensione. E disse di se stesso: sono manso ed umile, Matteo 11:29, e scese giù fino in fondo, fino ad una morte ignominiosa da criminale che non meritava, per prendere la nostra morte e poterci poi elevare nella pienezza del suo amore eterno. E così vediamo nell'umiltà dell'amore, vediamo la relazione che esiste tra l'umiltà e l'amore manifestata in modo più perfetto e più drammatico in lui. Ora, noi comprendiamo questo tipo di amore, questo amore biblico. Gesù lo descrisse così: e nessuno ha amore più grande di questo, che uno deponga la sua vita per i suoi amici, Giovanni 15:13, e ci arriveremo tra qualche settimana. Quindi l'amore più grande, l'atto d'amore più grande possibile, se l'amore è il sacrificio umile, allora il più grande atto d'amore possibile è quello di fare il sacrificio supremo, non è vero? Quindi, se amate la vostra bambina ed un'auto sta arrivando lungo la strada, vi tuffate sulla carreggiata e la spingete sul bordo, così che lei è salva e voi potreste venire travolti da quell'auto. E diremmo che questa è un'espressione del più grande tipo d'amore umano. Se date la vostra vita, come fece l'Apostolo Paolo, sforzandovi di raggiungere le persone con il Vangelo e finite in prigione o alla fine venite anche decapitati, potremmo dire anche che quello è un tipo d'amore grande, umano, giusto? E lo è. Ma potete farlo solamente una volta, giusto? Giusto. Potete farlo solamente una volta, perché poi non siete più in grado di farlo, perché sarete in cielo, perché non sarete qui. Quindi vorremmo rimandarlo il più a lungo possibile come cosa. Nessuno di noi ha una grande fretta di essere un martire, però noi non possiamo morire per i peccati delle persone. Quindi non possiamo morire di una morte che sia in alcun modo redentiva, una morte sacrificale. Morire di una morte sacrificale non ci guadagna nulla davanti a Dio. Farvi saltare in aria con bombe legate al vostro corpo vi manda direttamente all'inferno, se è questo ciò che credete. Non si arriva in cielo con alcun tipo di sacrificio personale, non si guadagna il favore di Dio in quel modo, non è di questo che stiamo parlando. Quello che stiamo dicendo è che se siete credenti, siete stati trasformati ed ora avete la capacità di amare tutti in un modo che il mondo non può comprendere. In effetti è un amore che ci separa completamente dal resto della società. Ed è un amore che dovrebbe essere disposto a prendere la propria croce, giusto? A morire se necessario per la salvezza di qualcun altro. Ma potete farlo solamente una volta. Per il resto della vostra vita dovete amare in un modo che non vi porti alla morte. Non lo so, in questa sala forse qualcuno finirà per morire portando il Vangelo a qualcuno, potrebbe succedere, potrebbe accadere anche a me come predicatore, che qualcuno sia così offeso dal fatto che io stia proclamando il Vangelo ad altri, che potrebbe decidere di, non so, di togliermi la vita, ma è improbabile che mi accada o che accada a molti di voi. Però quello che sta succedendo ogni giorno è che siete stati chiamati, siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri e ci è stata data la capacità di farlo e quindi abbiamo bisogno di un modello che sia qualcosa di meno che morire. Quindi com'è? Come funziona? Ebbene, assomiglia a Gesù in questo passo. Questa è una sezione senza paragone nella quale il Signore Gesù con i suoi apostoli si trova lì ed insegna loro con l'esempio che cosa significa amare, cosa significa amare pienamente, cosa significa amare fino alla fine. Io vi amo fino alla fine ed ecco qui la vostra prima lezione, ecco com'è che l'amore agisce. È una lezione cruciale per ragioni che dovrebbero esservi chiare quando leggevamo prima Giovanni, perché amarci gli uni gli altri, amarvi gli uni gli altri, prima di tutto ci assicura della nostra salvezza. Ricordate cos'è che disse Giovanni? Che quando amate, la paura del giudizio viene rimossa. L'amore perfetto caccia via la paura. Stiamo guardando al giudizio di Dio e non abbiamo alcuna paura perché sappiamo di esserne sfuggiti, siamo sfuggiti alla condanna, non c'è più condanna. Perché? Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché abbiamo un amore che è un dono di Dio, depositatoci da Dio stesso, il che significa che gli apparteniamo. Dio amore e coloro che amano appartengono a Dio. Non solo il mondo ci conosce dal nostro amore, ma noi conosciamo la nostra condizione davanti a Dio dal nostro amore. Se dite di essere credenti ed odiate vostro fratello, siete bugiardi. Quindi se dite di essere credenti ed amate vostro fratello, allora sapete che la verità è in voi. Questo è molto, molto personale. Ci amiamo gli uni gli altri e questa diventa quindi per noi una certezza. E ci amiamo gli uni gli altri e ciò diventa una testimonianza al mondo intero, come ho già commentato un pochino prima nei versetti 34 e 35. Guardateli lì, Giovanni 13, un nuovo comandamento vi do, che vi amate gli uni gli altri così come io vi ho amati, così anche voi amatevi gli uni gli altri, e da questo amore tutti gli uomini conosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. È così che mettiamo il cristianesimo in mostra. I più devoti tra di noi non uccidono persone, i più devoti tra di noi amano le persone. Noi amiamo il mondo nel modo in cui Dio lo ama, ma in modo particolare amiamo i fratelli, gli altri in Cristo. Manifestiamo quell'amore in espressioni umili come questa. Ora, il lavaggio dei piedi era una necessità. Il lavaggio dei piedi, nel caso non lo sapeste, è ancora una necessità, giusto per ricordarvelo, non voglio che svanisca come pratica, voglio che lo sappiate, ci sono certi benefici nel mantenere i vostri piedi puliti per voi e per coloro che si trovano attorno a voi. Quindi lo capiamo, lo comprendiamo, camminiamo nel mondo e nell'antichità i sandali facevano ben poco contro le strade polverose, fangose o bagnate, quindi i piedi si sporcavano facilmente e davanti ad ogni casa c'era un vaso d'acqua di fronte alla casa perché non si entrava in casa trascinando il fango tutto dentro, quindi c'era questa sistemazione fuori dalla casa per il lavaggio dei piedi. Sarebbe toccato ad una persona umile, in molti casi allo schiavo più umile, al servo più umile, quello di occuparsi di questa faccenda, perché era il compito più basso, era poco qualcosa che bisognava essere poco qualificati e non era la cosa più piacevole, no? Ma era necessario, molto necessario. E nell'antichità, in tempi biblici, quando avevano un pasto come la Pasqua, per esempio, duravano per ore e ore, e le persone non si sedevano su sedie, si sdraiavano, quindi la vostra testa era qui e i piedi di qualcun altro erano proprio qui accanto, e sapete, la cosa, una semplice cortesia richiedeva che quei piedi fossero puliti. Era così che funzionava, quindi quando entravate in casa, come oggi, anche oggi, a volte, magari, anch'io quando io e Patricia andiamo a visitare qualcuno, ci togliamo le scarpe e capisco, anche se di fatto a volte potrebbe essere peggio togliersi le scarpe, però comunque, cambiamo argomento, comunque capite il punto, no? Quindi si stavano incontrando nella stanza al piano superiore quel giovedì sera, il Signore ed i suoi discepoli, e il suo ministero terreno stava arrivando alla fine, e dice nel versetto 3, dice che egli sapeva di essere venuto da Dio e che stava tornando a Dio. È quello che dice nel versetto 1, giusto? Che sapeva che sarebbe passato da questo mondo e sarebbe andato al Padre. Questa è una caratteristica importante. Stava per andare alla gloria. La gloria che aveva presso il Padre prima che il mondo fosse. Stava per tornare alla gloria. E forse questo sarebbe stato il momento. Sarebbe stato il momento in cui qualcuno avrebbe dovuto lavargli i piedi, no? Forse dopo questi 33 anni di umiliazione qualcuno avrebbe potuto farsi avanti, avrebbe potuto riconoscere che egli stava andando verso la croce, verso la risurrezione e l'ascensione, e magari era il momento di onorarlo nella sua regalità, nella sua maestà, nella sua gloria, e magari qualcuno doveva farsi avanti e lavargli i piedi, e stava per ricevere il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome Signore, davanti al quale ogni ginocchio si sarebbe piegato in cielo, sulla terra e sotto la terra, ma nessuno lo fa. Nessuno compie quel gesto. E quindi questo presenta un po' il contesto. Erano tutti lì sdraiati a tavola con i piedi sporchi. E questa era una grave mancanza di cortesia. E quindi in quel contesto il Signore certamente era un po' insoddisfatto, un po' frustrato dalla cosa forse, ma ricordatevi, avevano un argomento in quel momento, stavano cercando di capire, secondo Luca 22, stavano discutendo su quale di loro sarebbe stato il più grande nel regno. Vedete, erano tutti concentrati sulla loro propria dignità, sul proprio onore, sulla propria elevazione, ed in quel contesto nessuno voleva prendere il ruolo dello schiavo. E quindi nessuno lo fece. E questo deve essere stato molto doloroso per il Signore, questa è un'ulteriore indicazione della loro debolezza, della loro immaturità spirituale. Eppure egli li amò lo stesso. Questo è ciò che rende il suo amore così incredibile, perché erano così brutti in quel momento, così brutti. E poi c'era Giuda. Quanto poteva essere brutto lui, il suo cuore. Eppure è così che veniamo a comprendere cosa significa quando disse che li amò fino alla fine, fino al massimo, completamente, nonostante tutto. Quindi mentre guardiamo a questo, consideriamo alcuni punti. Che primo, il suo amore dichiarato, versetto 1, l'abbiamo già visto, ma dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Questo dichiara il suo amore. E questo è Giovanni che offre quell'affermazione ispirata dallo Spirito Santo. Sapeva che la sua ora stava venendo, era venuta, sapeva che stava andando al Padre, e lo ripete di nuovo al versetto 3, la sua gloria è all'orizzonte. Certo, la sua morte è imminente, ma attraverso di quella morte verrà la gloria dell'ascensione, ed egli sapeva tutto quello, e forse doveva essere colui che doveva essere onorato, esaltato, trattato con cortesia, ma non lo fu. Non lo fu. Così mette in mostra il suo amore verso discepoli immeritevoli, deboli, egoisti, assorbiti da se stessi, che con quel tipo di atteggiamento non avrebbero fatto avanzare molto la testimonianza della Chiesa. Quello non avrebbe aiutato affatto. Se da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, che cosa avrebbero pensato di voi se vi comportate così? Cioè, gli apostoli poi più avanti avrebbero anche scritto su questo, del mordersi a vicenda, del divorarsi a vicenda, del non preferirsi a vicenda in amore. Se quello è quello che sta succedendo nelle vostre chiese, se c'è quella tensione, quelle fazioni, e sappiamo che tutto quello viene presentato dagli apostoli nelle epistole, ma se questo è quello che il mondo vede, quale sarebbe stata la loro conclusione? Non che siamo stati trasformati per manifestare un certo amore divino, che non è come quello che il mondo conosce. Questo sarebbe stato il momento in cui li avrebbe potuto rimproverare, avrebbe potuto anche distruggerli, così come fece con i farisei quella settimana stessa, ma non lo fa. Li ama e dà loro un modello di come dovrebbero amarsi. Li protegge. Gli ultimi atti di Gesù risaltano come atti d'amore, proprio fino alla fine del capitolo 17. Il suo amore non conosce fine né misura. Nessun cambiamento può deviarne il suo corso. Egli li amò dall'eternità all'eternità. Un amore eterno li amò, ancora prima che fossero nati, li amò dall'eternità fino all'eternità. E li amò con un amore eterno. Li amò con un amore eterno, disse l'autore dell'inno, condotti dalla grazia a conoscere quell'amore. Per grazia li amò. E qui offre l'espressione più piena di questo amore. Quindi questo è l'amore dichiarato. Il secondo punto, l'amore respinto. L'amore respinto lo troviamo nel versetto 2. E potresti dire, perché è qui? Perché? In mezzo a questa incredibile dichiarazione d'amore che abbiamo considerato la settimana scorsa, ed ora qui, ci lascia qui, durante la cena, il diavolo aveva già messo nel cuore di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. Cioè, ci serve veramente sapere questo? Stavamo appena iniziando questa espressione d'amore. Cos'è questa roba qui? Perché introdurre questo concetto? Questo è brutto e disastroso per Giuda, è eternamente dannoso per lui. Non lo riusciamo nemmeno a comprendere, cioè non è forse difficile comprendere per credenti? Come ha potuto essere con Cristo per 3 anni, avendo visto tutto quello che ha visto, udendo tutto quello che aveva udito, osservando ogni atto che Gesù fece, conoscendo l'assoluta perfezione della sua vita, e alla fine darsi a Satana? E così fu, si era già dato a Satana, si era già messo nelle mani di Satana, ed ora, giù nel versetto 27, Satana gli entrò dentro. Quella stessa notte, giovedì sera, alla cena, Satana entrò in lui. E Gesù sapeva quando Satana si presentò. Egli sapeva ciò che si trovava nel cuore dell'uomo, giusto? Egli poteva leggere i pensieri, certamente sapeva quando Satana, il calunniatore invisibile, si presentò. E Satana si presentò puntuale, secondo il programma, e Gesù disse a Giuda: quello che devi fare, fallo velocemente, vai e fallo. Va ad orchestrare il tradimento, perché abbiamo un cronometro che stiamo seguendo. Il tempo sta scorrendo per assicurarsi che io sia messo a morte quando domani gli agnelli pasquali saranno uccisi. Fai partire l'orologio. Questo era un uomo che si era dato a Satana, e Gesù disse di lui in Giovanni 6,70 che era un diavolo. Era un diavolo. Perché menzionarlo qui? Perché? Perché il contrasto è così netto, il contrasto è istruttivo, il contrasto fa calare un sipario nero dietro la scena, fa risaltare tutto il resto nell'espressione dell'amore in rilievo audace, l'odio più nero in contrasto con l'amore più puro. Giuda è l'odiatore, Giuda è un odiatore, e più Gesù non riusciva a soddisfare le ambizioni e l'avidità di Giuda, più egli lo odiava. Giuda era interessato a se stesso, era guidato dall'avidità, guidato dall'ambizione, guidato dalla sua soddisfazione personale, e non aveva alcuna capacità di amare. L'orgoglio non poteva amare, l'interesse personale non poteva amare, Giuda non poteva amare, ma poteva odiare qualsiasi cosa che si metteva sulla strada della sua ambizione. E quindi dovete semplicemente sapere cos'è che si trova alle spalle di questo quadro: l'odio di Giuda. Le parole d'amore che Gesù diede in questi versetti e che dà con questo esempio catturano i nostri cuori, riscaldano i nostri cuori, ci attirano ad amarlo di più, solamente che causarono in Giuda un odio ancora più crescente. Un autore disse: oh, come sarebbe bello se il bacio del traditore che Giuda diede fosse l'unico, ma in senso spirituale Gesù dovette ancora sopportarlo 1000 volte fino a quest'ora, poiché confessarlo ipocritamente con la sua bocca nel mentre la sua condotta lo tradiva, esaltarlo fino ai cieli nella virtù della sua umanità nel mentre lo stava spogliando della sua gloria divina, strappando la corona della maestà universale dal suo capo, cantare inni entusiastici a lui nel mentre si calpestava il suo Vangelo in parola ed in opera. Che cos'è tutto questo se non un altro bacio di Giuda? Ci sono ancora dei Giuda? E quindi l'amore è dichiarato nel versetto 1 e l'amore è respinto nella vita di Giuda, e vedremo di più su di lui la prossima settimana. E poi infine, terzo, l'amore è mostrato. L'amore è mostrato. Com'è che amò e com'è che si manifestò quell'amore? E vi ho detto che la natura di questo amore è il disinteresse di sé. La natura di questo amore è il disinteresse di sé. È completamente consumato dall'oggetto dell'amore e si umilierà adesso. E questo è esattamente quello che fece Gesù. E ci dà un esempio qui di come possiamo compiere il sacrificio ultimo, poco prima della morte, e di amare in un modo tale che possiamo praticare questo amore per tutta la nostra vita. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato ogni cosa nelle sue mani, sapeva chi era, non vogliamo che nessuno pensi che, visto che Gesù stava facendo questo, egli era semplicemente un uomo e si stava abbassando perché era un uomo e come se fosse solamente un uomo e volesse chiarire la cosa che era umile. No, 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 Giovanni è molto chiaro, egli venne da Dio e stava tornando a Dio. Questa è una dichiarazione del suo essere assoluto, eterno, della sua deità. Questo è il punto intero della sua umiliazione, che venne dalla gloria e si chinò in basso. E si chinò lì il giovedì sera in quella stanza. Si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugamano, se lo cinse, versò dell'acqua nel bacile e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Ora, ricordate, il versetto 2 dice: durante la cena, stavano già mangiando? Erano già lì nel mezzo del pasto pasquale e nessuno si era fatto avanti per lavare i piedi di nessuno. Nessuno. Oh, a proposito, prima Giovanni 3,18, Giovanni ci ricorda: non amate a parole soltanto, ma che cosa? A fatti. È ciò che fate che manifesta di fatto quell'amore. Gesù fa ciò che nessun altro era disposto a fare, ciò che nessuno avrebbe mai fatto. Egli si alzò dalla cena, si tolse la veste esteriore, la sua giacca, e rimase con la veste interna, che era tipicamente indossata, prese l'asciugamano, se lo cinse attorno alla vita, poi prese l'acqua dalla brocca che era lì presso la porta, come in ogni luogo, era lì predisposta per il lavaggio dei piedi, la versò in un bacile e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Si tolse la veste esterna per impedirle di essere spruzzata o bagnata o coperta di sporco. Era una cosa molto, molto umile da fare. Per un pescatore, lavare i piedi di un altro pescatore. Era una piccola condiscendenza, un piccolo atto di umiltà. Ma per il Creatore, lavare i piedi di uomini orgogliosi, peccatori, che erano peccatori nel loro orgoglio, è veramente una condiscendenza straordinaria. Potreste pensare che forse è un'esagerazione, ma forse avrebbe lavato i piedi di coloro che in qualche modo erano sacri o che erano in qualche modo santi o riconosciuti come tali. No? Egli di fatto lavò i piedi di coloro che erano orgogliosi e interessati a se stessi, che erano pronti a promuoversi ed ambiziosi, ed è semplicemente ciò che fa. Avevano camminato per arrivare alla stanza al piano superiore attraverso le strade di Gerusalemme, strade sporche e fangose da Betania, strade di terra uscendo dalla città verso Betania, e si trovavano in una sorta di indipendenza, ciascuno volendo assicurarsi di non abbassarsi agli occhi di Gesù, facendo qualcosa che potesse in qualche modo colpire contro la propria dignità, e quindi non fecero nulla. E quindi Gesù andò alla porta, si preparò e lavò i loro piedi. Ed essi avevano una memoria così corta, era proprio quella settimana che egli aveva detto loro: chiunque voglia essere il più grande tra voi sia il vostro, che cosa? Il vostro servo, schiavo. La cosa cadde su orecchie sorde. Così, con calma, con maestà, si alzò, tolse la veste esterna, si mise l'asciugamano e cominciò a lavare. Ora non voglio speculare, sapete, non mi piace speculare, però so che la cosa li devastò. Dovete immaginare che pensassero: oh, questo non può accadere, e questo è un po' il brusio che alla fine viene articolato da parte di Pietro. Non è giusto! Loro erano scioccati, erano addolorati, forse pentiti, convinti dalla cosa. Perché il Signore stava facendo ciò che nessuno di loro era disposto a fare. Sapevano che il lavaggio dei piedi era la cosa più bassa sulla scala sociale. E la cosa deve aver fatto loro un male profondo. Fu una lezione profonda sulla questione dell'orgoglio. Perché è esattamente così che stavano agendo. E così Gesù continuò a lavar loro i piedi. Arrivò a Simon Pietro. Naturalmente a quel punto il brusio aveva raggiunto Pietro. Anche lui aveva i suoi sentimenti. E così gli disse: Signore! E stava cercando di contrastarlo, no? Signore, tu lavi i miei piedi? No, non può succedere, no? Ascoltate, Pietro sapeva chi era Gesù perché disse: tu sei il santo, da chi mai andremo? Tu solo hai le parole della vita eterna e noi crediamo e siamo certi che tu sei il santo. Disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sapeva chi era Gesù. Gli altri sapevano chi era, non c'era alcun dibattito su quello. E sapeva anche chi lui era, lo stesso uomo che aveva detto: allontanati da me, o Signore, perché sono un peccatore. Ed aveva ricevuto molti richiami da parte del Signore stesso riguardo al suo peccato. Infatti la situazione divenne così grave che il Signore gli disse, non molto tempo prima di questo: vattene dietro da me, che cosa? Satana! E così Pietro stava cercando di contrastare la cosa in modo che avrebbe alcun senso. Signore, tu lavi i miei piedi? Io sono un peccatore. E parlò anche a nome degli altri in un certo senso. Era stordito dalla cosa, non poteva lasciarlo accadere. Non poteva succedere. Gesù rispose e gli disse al versetto 7: quello che io faccio tu non lo capisci adesso, ma lo comprenderai dopo. Non sta parlando semplicemente del lavaggio dei piedi, ora è passato dall'immagine alla realtà. Giusto? Sta dicendo: Pietro, ancora non capisci la mia umiliazione, non la capisci. Ora ricordate, la loro posizione, la loro visione del Messia era che egli sarebbe venuto trionfale, aveva una visione trionfalistica del Messia, egli sarebbe venuto, avrebbe stabilito il regno, avrebbe cacciato i nemici, avrebbe regnato e governato su Gerusalemme, su Israele, sul mondo intero, e tutte le cose che i profeti avevano detto sarebbero accadute, tutto ciò che era stato promesso a Davide, tutto ciò che era stato promesso ad Abramo e ribadito nei profeti. Avevano ancora una visione, una prospettiva messianica trionfalistica anche dopo la risurrezione. In Atti 1:6 stavano dicendo: ristabilirei adesso in questo momento il regno a noi, ad Israele, avevano quella prospettiva del regno, non potevano sopportare l'umiliazione di Gesù. E così il nostro Signore gli dice, non capisci Pietro? Però alla fine, eventualmente capirai, ma questo fa parte della mia umiliazione. In un certo senso, questo è un esempio per voi di come dovete amare ed è anche una metafora della mia incarnazione, della mia umiliazione e della mia condiscendenza. Non vedi tutto questo adesso, ma lo capirai più avanti. E lo fece. Se leggete prima Pietro, egli comprese pienamente la condiscendenza di Cristo. Voi siete stati riscattati non con cose corruttibili come argento ed oro, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo, come di un agnello senza difetto e senza macchia. Comprese l'incarnazione, comprese l'umiliazione, comprese l'esecuzione di Gesù. E ne scrive nel capitolo 1, dice nel capitolo 2, egli portò i nostri peccati nel suo corpo sulla croce. Alla fine lo capì e ne scrisse, anche Giovanni lo capì e ne scrisse, così come gli altri apostoli. Ma ancora adesso non comprendevano pienamente questa umiliazione che poi lo portò alla croce. E così dice Pietro, non comprendi adesso questa umiliazione? La comprenderai però più avanti. Bene, Pietro confermò il fatto che non capiva la cosa dicendo questo, non mi laverai mai i piedi, mai. E l'enfasi è sui pronomi. Tu non mi laverai mai, tu Signore, non laverai mai i miei peccatori, i miei piedi, mai. È come se stesse dicendo nel linguaggio comune, smettila, fermati, non te lo permetto. Ma veramente questo era un uomo piuttosto sfrontato, parlando al Creatore, secondo la sua stessa confessione, no? Chiamò Gesù Signore, si comporta come se fosse Lui il Signore. Il linguaggio qui è abbastanza estremo, la negazione mai è la più forte possibile, è come dire, in tutta l'eternità, per sempre, in nessun tempo, in nessun modo, in nessuna circostanza, tu laverai mai i miei piedi. È una conclusione fissa nel cemento. La cosa non accadrà. E Gesù gli disse, se io non ti lavo, tu non avrai parte con me. Allora Pietro disse, nel versetto 9, Signore, allora non solo i miei piedi, ma anche le mie mani ed il mio capo. Passa da un estremo all'altro. Tu non mi laverai mai. Oh, lavami tutto. Cos'è che lo spinse così lontano, così in fretta? Voleva più di ogni altra cosa avere una relazione con Gesù Cristo. Ricordate il capitolo 6? Da chi mai andremo? Gesù disse, ve ne andrete anche voi? Dove andremo? Tu hai le parole della vita eterna. Io voglio una relazione con te, Signore. Se è così che manterrò e mantengo una relazione con te, allora fammi il bagno. Fammi il bagno. Cosa intendeva Gesù quando disse, se io non ti lavo non avrai parte con me? Boh, non stava semplicemente parlando del gesto esterno, ma della realtà spirituale. Gesù stava parlando del bisogno che Pietro aveva di essere spiritualmente purificato. Aveva bisogno di ciò che Ezechiele promise, il nuovo patto, il lavaggio, la purificazione. Aveva bisogno di ciò che Paolo scrisse a Tito, il lavaggio della rigenerazione. Aveva bisogno della purificazione spirituale e Cristo stava condiscendendo, umiliando se stesso, andando fino alla croce per provvedere il mezzo di quella purificazione spirituale. Pietro, non puoi fermare questa umiliazione? Io sto andando ed andrò fino in fondo, oltre il lavaggio dei vostri piedi, ben oltre il lavaggio dei piedi, fino alla croce. E devi accettarlo, devi accettare la mia umiliazione fino alla croce, perché quello è l'unico modo in cui tu potrai essere purificato, quello è il mezzo della tua purificazione. Pietro era già stato salvato grazie a ciò che Cristo non aveva ancora fatto e non avrebbe compiuto fino ai prossimi due giorni successivi, ma la cosa gli era già stata applicata come lo era per tutti i credenti dell'Antico Testamento. E così Gesù disse, nessuna relazione sicura con Dio a meno che quella persona sia stata purificata da Gesù. Se io non ti lavo, tu non avrai e non hai parte con me. Lasciate che espanda questa un pochino di più, non c'è alcuna salvezza in nessun altro nome se non nel nome di Gesù Cristo. Non c'è alcun perdono, non c'è nessun lavaggio dal peccato, nessuna redenzione se non attraverso Cristo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita. Volete avere una relazione con Dio? Essa viene solamente tramite di me. Se io non ti purifico, se io non vi purifico, voi non sarete puri. Non avrete parte con me. L'unica salvezza che esiste, esiste tramite Gesù Cristo. E quindi il nostro Signore passa da questo atto semplice per trarre una verità spirituale e deporla davanti a tutte le generazioni, inclusa la nostra. Bene, quando disse quello, ovviamente Pietro volle il trattamento completo, no? E quindi Gesù prosegue su quella verità spirituale. Nel versetto 10 dice: chi si è lavato, bagnato, ha bisogno solamente di lavarsi i piedi, ma è completamente puro e voi siete puri. Non avete bisogno di altro bagno? Si erano già stati lavati al mattino, quando partirono probabilmente da Betania, forse soggiornando con Marta, Maria e Lazzaro, sarebbero usciti ed avrebbero camminato in mezzo a tutto ciò che accadde quel giorno, fino ad arrivare poi alla stanza lì, al piano di sopra. Non aveva bisogno di un bagno, aveva solamente bisogno di lavarsi i piedi. Questa è una cosa così magnifica. Sta dicendo: Pietro, non hai bisogno di salvezza, ti serve solamente un po' di pulizia. Tu sei già puro. Voglio che guardiate a questa cosa qui, ok? Dice Pietro: tu sei puro. Tu sei puro. E se Pietro stava pensando, quella fu la più grande affermazione mai fatta a lui in tutta la sua vita. Perché Gesù gli aveva appena detto: sei già stato salvato. Gli ha appena detto: sei stato salvato. Quanti di voi vorrebbero che Gesù si presentasse e vi dicesse: a proposito, voglio che sappiate che siete salvati. Che effetto avrebbe su di voi? Wow, stai scherzando? Cioè, scusate, io non ho dubbi sulla mia salvezza, ma quello mi porterebbe in una sorta di euforia, no? Voglio dire, il diavolo può tentare ciascuno di noi con un qualche dubbio persistente. Ma egli disse: siete già tutti puri? Siete già stati tutti salvati, siete stati tutti rigenerati, siete stati tutti redenti, vi è stata già data la vita. Ovviamente poi dice, ma non a tutti voi, versetto 11, poiché egli conosceva colui che lo tradiva, che lo stava per tradire, per questa ragione disse: non tutti voi siete puri. C'era una persona che non era salvata ed era lì presente, e il Signore rende chiaro il fatto che lo disse, no? Voi siete tutti puri, voi uomini, ma non tutti voi. Che momento incredibile udire che la vostra salvezza è valida. Potreste dire: come posso sapere che la mia salvezza è valida? Boh, ve l'ho letto in 1 Giovanni, perché avete confessato che Gesù è il Cristo, perché amate Dio, perché obbedite ai suoi comandamenti e perché vi amate gli uni gli altri. Questa è l'evidenza. Questa è l'evidenza. Siete stati lavati. Siete puri. Non avete bisogno di essere purificati di nuovo. Avete solamente bisogno di un lavaggio periodico dei vostri piedi. Bene, cosa significa tutto questo? Come credenti, che cosa facciamo? Come viviamo la nostra vita? 1 Giovanni 1. Leggiamo che dobbiamo continuare a confessare i nostri peccati ed egli continua e continuerà a purificarci da ogni ingiustizia, 1 Giovanni 1,9. Quello descrive il credente, no? Il credente è la persona che, essendo stata lavata, essendo stata giustificata, essendo stata rigenerata, cosa fa? Raccoglie ancora la polvere di questo mondo e continua a confessare ed essere purificato da essa. Quindi, buona notizia, Pietro. Sei già stato salvato. Pietro aveva così tante debolezze, non è vero? Non vi incoraggia la cosa? Vuol dire, se vedete voi stessi come Pietro e vi chiedete com'è che egli potesse dire che era già puro, come avete a pensare di essere puro? Era già stato coperto dalla giustizia di Dio tramite la fede in Cristo, giusto? Ma non tutti voi lo siete. Non tutti voi. E c'è un punto finale. L'amore è dichiarato, l'amore è respinto, l'amore è mostrato in questo atto incredibile da parte del nostro Signore. L'amore viene dimostrato qui in quanto discende fino al livello più basso, fa il lavoro più sporco, si prende cura dei bisogni più semplici, in modo sacrificale, in modo disinteressato, ed infine l'amore è convocato. Posso farlo in 5 minuti, no? Questi ultimi versetti. Guardate, ascoltate. Qui l'amore viene convocato, o comandato, se vogliamo dirla così. Così, quando egli ebbe lavato i loro piedi, aveva finito, riprese le sue vesti, se le rimise di nuovo addosso, si sedette alla tavola e disse loro: sapete cosa ho appena fatto? E tornò di nuovo dalla realtà teologica di quell'atto all'applicazione pratica dell'amore. Sapete cosa ho appena fatto? Ma certamente lo sapevano. Certamente lo sapevano. Voi mi chiamate maestro e signore? E dite bene. Come può qualcuno negare la signoria di Cristo? Potrei prendere questo versetto e predicarci 10 sermoni. Voi mi chiamate signore? Mi chiamate maestro? E lo sono! Avete ragione! E quindi, se io, il Signore ed il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni degli altri, perché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate così come io ho fatto a voi. Questa è la lezione. Amate così. Amate in modo disinteressato, in modo umile, nella necessità più umile, nelle semplicità della vita. Cominciate da lì e le cose più elevate poi verranno. Amate al livello più basso del bisogno. Io vi ho dato un esempio. Questo è un esempio che dovete seguire così come io ho fatto a voi. Fate quello che ho fatto. Questo è il richiamo del Signore ai suoi seguaci. Se io, il Signore, ragionando dal maggiore al minore, se io, il Maestro, ho fatto questo, se io, nel versetto 16, il padrone, il Maestro, se io, colui che manda, se io ho fatto questo, non dovreste voi, gli studenti, gli schiavi, colui che vengono mandati a far questo? Non dovreste voi, che siete meno di me, far questo? Se io, la persona più esaltata, la persona più elevata nell'universo intero, posso chinarmi, non potete voi, che siete infinitamente meno di me, non potete voi umiliarvi? Questa lezione intera è costruita attorno a ciò che Luca 22-24 dice. Stavano discutendo su quale di loro sarebbe stato il più grande. Una lezione avrebbe potuto bastare, ma egli l'aveva già fatto. Questo esempio deve averli scossi nel profondo. Quindi come insegnate alle persone ad amare? Amando. Giusto? Essi avrebbero dovuto insegnare alla Chiesa ad amare, giusto? Come l'avrebbero fatto? Con lezioni o amando? Quindi, versetto 17, la traduzione NAS dall'inglese dice se conoscete queste cose, ma dovrebbe essere tradotta con poiché o visto che, perché è ei con l'indicativo, ed ei con l'indicativo presenta un'affermazione di fatto. Poiché o visto che conoscete queste cose, certo che le conoscevano, perché le aveva appena insegnate, visto che conoscete queste cose, poiché conoscete queste cose, siete beati se le praticate. Il secondo se è una parola del tutto diversa, è ean, una costruzione diversa, ean che introduce una proposizione che è un pochino meno certa. Cioè la prima affermazione è certa, visto che conoscete queste cose, la parte finale però non è così certa, se le fate. Ed è lì che viviamo, non è vero? Sappiamo che dovremmo amarci gli uni gli altri così? E se lo facciamo, visto che lo sappiamo, se lo facciamo, quella è la ricompensa, che saremo beati. Qualcuno vuole incassare quella promessa? Qualcuno vuole essere benedetto? Qualcuno vuole che Dio apra il cielo e riversi benedizioni su di lui? Come siete benedetti nella vostra vita? Come liberate la benedizione del cielo? Amando in modo sacrificale, non egoistico, disinteressato, umile, senza alcun pensiero di guadagno personale, compimento personale o soddisfazione personale, ma completamente dedicati, completamente impegnati per il puro benessere, la gioia, la soddisfazione, il compimento e le necessità degli altri. La scrittura dice quanto sono beati quelli che camminano nella via del Signore, quanto sono beati quelli che confidano nel Signore, quanto sono beati quelli che odono la parola del Signore e la obbediscono. Se fate questo, siete beati. Una delle benedizioni è che saprete di essere salvati. L'altra benedizione è che il mondo saprà che siete salvati. Il Vangelo sarà innalzato e Cristo sarà esaltato. Signore, ti ringraziamo per questo meraviglioso tempo insieme questa mattina, attorno a questo passo. È veramente un'illustrazione memorabile, indimenticabile, che dovrebbe essere lì nella parte posteriore della nostra mente, se non in quella anteriore, in ogni momento. Fa sì che possiamo essere fedeli, fedeli ad amare nel modo in cui tu ami. Non è modo mistico, non è emotivo, è amare servendo al livello più basso, prendendosi cura degli altri. Non perché se lo siano guadagnato o perché ne siano degni, ma amando come tu hai amato coloro che erano orgogliosi, concentrati su se stessi e che stavano discutendo della propria dignità. Signore, aiutaci ad amare. Fa sì che possiamo umiliarci, che possiamo essere mansueti ed umili come il Salvatore, affinché il nostro amore possa essere elevato. E tutto questo lo chiediamo solamente per la tua gloria e per la tua gloria nella Chiesa, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.